Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Non c'è nulla nella vita più grande della salvezza di un peccatore. E se quel peccatore è qualcuno che ami, è ancora più grande. Molto meglio un figlio che muore a 18 anni in Cristo che un figlio che vive in buona salute, ottimo lavoro, bella famiglia, senza Cristo. E va all'inferno in sofferenza per sempre. Molto meglio un figlio che muore da piccolo con Cristo che un figlio che viene di buona salute e trovi un buon lavoro e non ha Cristo. Ricordate quel video di Victor, quel ragazzo che è morto 14 anni e la sua fede in Cristo e morendo quel giorno stesso della morte diceva cerca Cristo. E quindi non c'è nulla di più grande di questo. Non c'è nulla più grande, quindi non pregate per le vostre figlie di vivere. Pregate che possano vivere. Non pregate che facciano bene a scuola, che abbiano buona salute. Pregate che possano essere salvati dalla morte eterna. Perché, scusami, che importa? Perché egoisticamente, ma io voglio vedere i miei figli bene. Ma se vanno all'inferno sarò dopo la mia morte, che mi importa? Oppure io voglio sapere che i miei figli abbiano la vita eterna. È una scelta cosa pregare. Preghiamo per la cosa più grande. Perché ogni beneficio terreno passerà. Invece la salvezza porta i benefici più grandi sulla terra. Ma ancora di più porta la benedizione di passare l'eternità nella presenza di Dio, anziché nel tormento eterno. Riprendiamo gli avvenimenti in Atti 3 oggi, che abbiamo iniziato nell'ultimo sermone, Atti 3, stiamo studiando il libro di Atti, e in questo brano vediamo Dio all'opera portando altre persone alla salvezza. Questo brano ci aiuta a capire come proclamare l'Evangelo e come, una cosa importante, come possiamo aiutare chi ha una fede debole. Una cosa importante. Qui in Atti 3 ci troviamo a Gerusalemme, un po' di tempo dopo il miracolo del giorno di Pentecoste. Quindi ci sono varie migliaia di credenti e leggo qualche versetto in Atti 2 alla fine. 42, 43, 46. Come vivevano questi nuovi credenti? Erano perseveranti nel seguire l'insegnamento degli apostoli, nella comunione, nel rompere il pane e nelle preghiere. Ed erano tutti presi da timore. E molti segni e miracoli si facevano per mano degli apostoli, 46, e perseveravano con una sola mente tutti i giorni nel tempio e rompendo il pane di casa in casa. Prendevano il cibo insieme con gioia e semplicità di cuore. Notate che molti prodigi e segni si facevano per mano degli apostoli. Allora qui in capitolo 3, spiega uno di quei miracoli. Cioè lì, in 2.43, molti segni e miracoli si facevano per mano degli apostoli. Capitolo 3, vi spiego uno, dice Luca. Allora, capitolo 3 inizia con Pietro e Giovanni che vanno al Tempio. Abbiamo letto, 46, erano con una sola mente tutti i giorni nel Tempio. Perseveravano in questo. Andavano tutti i giorni nel Tempio. E qui scopriamo che andavano al tempo della preghiera. Ricordate che a quel punto tutti i credenti erano giudei. Quindi stavano ancora seguendo il mezzo che Dio aveva stabilito per i giudei di andare al tempio per pregare. E ricordate un'altra cosa. Ricordate che quando dicono che entrarono nel tempio, non era il tempio vero e proprio, ma che solo i sacerdoti potevano entrare, era il cortile, dove c'era una porta per entrare nel cortile, dove il pubblico giudaico era permesso di entrare. Quindi, quando entrarono nel Tempio, non era il luogo santo o santissimo, il tempio vero e proprio, quello i sacerdoti solamente, ma in questo cortile al di fuori di là. Ma solo giudei senza difetti potevano entrare in questo cortile. Quindi l'uomo zoppo non poteva entrare. Lui era zoppo. Nessuno con una deformità, infermità fisica poteva entrare. Quindi lui era fuori per chiedere l'elemosina. Stavano entrando Pietro e Giovanni e hanno visto questo uomo zoppo. Quindi rileggiamo quello, iniziando versetto 1. Ora Pietro e Giovanni salivano insieme al tempio verso l'ora nona, 3 di pomeriggio, l'ora della preghiera. E vi era un uomo zoppo fin dalla nascita, che veniva ogni giorno portato e deposto presso la porta del tempio, detta Bella, per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel tempio. Costui, avendo visto Pietro e Giovanni, che stavano per entrare nel tempio, chiese loro l'elemosina. Allora Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse: guarda noi. Ed egli li guardava attentamente, sperando di ricevere qualcosa da loro. Ma Pietro disse: io non ho né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammina. Come abbiamo visto nell'ultimo sermone, Pietro e Giovanni fissano gli occhi su questo uomo e dicono a lui di guardare a loro. Quando Dio opera nella nostra vita, solitamente attira la nostra attenzione prima. E qual è il modo più efficace, di sembra evidentemente per Dio, di attirare la nostra attenzione? Che guardiamo a Lui con cose belle, una vita facile o con problemi? Quando tendiamo a guardare meglio a Dio? Quando ci sono problemi. E Dio ci attira l'attenzione. Guardami, e stiamo guardando a tutto che va bene, e quando arrivano le botte, allora cominciamo a guardare a Dio. Adesso siamo pronti per Dio di operare, che stiamo guardando a Lui. Allora era importante per questo uomo di fissare gli occhi su di loro, per dare la sua attenzione, per valutare quello che stavano dicendo. Nel nome di Gesù Cristo. Cristo? Ma il Cristo? Il Cristo è venuto? È arrivato il Cristo? Questo uomo era giudeo. Alzati e cammina. Nel nome, per la potenza, per la gloria di Lui. Allora, questo uomo voleva che cosa? Cosa voleva? Cosa ha chiesto? Lui voleva soldi, aiuto economico. Invece Dio ha compiuto un miracolo in lui, per mezzo di Pietro e Giovanni, in cui ha ricevuto qualcosa di molto più grande, di un valore immenso. Qual era il dono più grande che questo uomo ha ricevuto? Fede in Gesù Cristo. La guarigione era una cosa in più. Non era la cosa più grande. Questo uomo ha ricevuto il dono della fede in Gesù Cristo. La guarigione serviva come strumento per aiutarlo ad avere fede e serviva per glorificare Dio davanti a tutti, ma il dono più grande è che ha ricevuto la salvezza. Allora, Dio stava in quel momento per fare un grande miracolo tramite Pietro e Giovanni. Loro avevano fede, loro sapevano che Dio poteva fare questo. Ma questo uomo zoppo non aveva quella fede lì. Magari aveva sentito parlare di Gesù, aveva sentito parlare di questi migliaia di persone salvati da poco, seguaci di Gesù, che lo chiamavano Cristo e c'erano segni e prodigi, e lui aveva sentito. Quindi, ma sarà vero? Sarà vero? Ma non aveva una fede forte. Perciò Pietro lo aiuta. Lo aiuta con la sua piccola fede. Leggo 7 e 8. E presolo per la mano destra, lo sollevò. E in quell'istante i suoi piedi e le caviglie si rafforzarono e con un balzo si rizzò in piedi e si mise a camminare e entrò con loro nel tempio, camminando, saltando e lodando Dio. Notate che Pietro aiutava la fede di quell'uomo, prendendolo per la mano e sollevandolo. E qua vediamo un principio molto importante. A volte uno può avere una fede debolissimo, troppo debole. No, non ce la faccio, io non posso camminare, io non riesco. No, ho sentito di questi miracoli, ma io non riesco, io sono nato così. I miei piedi sono tutti storti, ma io non potrei alzarmi e camminare. Vorrei, ma non ho la fede di credere. A volte, infatti spesso, uno può avere una fede piccola che uno con una fede più grande può aiutare, può assistere, può fortificare la fede di quello con una fede piccola. Molto spesso noi dubitiamo. Le cose cambieranno? No, non cambieranno. Ma Dio può lavorare? No, le cose non sono cambiate da tanto tempo. Quante volte ho sentito questo? Quante volte ho creduto questo? E in quel momento che io credo quello, mi serve qualcuno che viene accanto. Marco, ricordati di questo, ricordati di quello. Dio ha fatto questo, ha fatto quello in te. Ha fatto questo qui, guarda questo brano, guarda questo esempio della vita. È vero, sì, Dio può lavorare. E la mia fede debole viene fortificata da quel fratello, quella sorella che mi viene accanto, ricordandomi della verità, prendendomi per mano, alzandomi. Gesù ha fatto questo. Quando Gesù è andato in casa di Pietro e la suocera di Pietro aveva la febbre, Gesù era all'inizio del suo ministero. Lei non aveva un granché di fede. E leggo quello che è successo. Appena furono usciti dalla sinagoga, vennero nella casa di Simone e di Andrea. Sto leggendo in Marco 1. Con Giacomo e Giovanni. Ora la suocera di Simone giaceva a letto con la febbre, ed essi subito gli parlarono di lei. Allora egli si avvicinò, la prese per la mano e le alzò. Immediatamente la febbre la lasciò, ed essa si mise a servirli. Questa donna, tante volte Gesù ha guarito senza alzare la persona, ma qui evidentemente la fede di lei era molto debole. E allora Gesù prende per la mano, l'alzò, adesso lei crede con l'appoggio di Gesù. O un certo apostolo di Gesù di nome Pietro, erano nel mare, nel lago di Galilea, vedevano Gesù camminare sull'acqua. Cos'è? Una fantasma? No, sono io, ma se sei tu, chiamami a venire da te. E cos'è successo? E Pietro rispondendogli a Gesù disse, Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque. E Gesù dice, vieni. E Pietro scese dalla barca, camminò sulle acque per venire da Gesù. Ma, togliendo gli occhi da Gesù, vedendo il vento forte, ebbe paura e cominciando ad affondare, gridò dicendo, Signore, salvami! Poca fede. E subito Gesù stese la mano, lo prese e gli disse, uomo di poca fede, perché hai dubitato? Poi quando salirono in barca, il vento si acquietò. Quindi Gesù ha fisicamente preso la mano di Pietro, ha fisicamente preso la mano della suocera per alzarla. Quanto è importante essere sensibile a chi ha poca fede e non disprezzare. Dovrebbe avere più fede. Piuttosto venire accanto per aiutare ad avere più fede. E così fa Pietro con quell'uomo zoppo. Lo prende per la mano e lo sollevò, e così quell'uomo fu fortificato ed ebbe fede. Grande fede. Il risultato è che per fede in Gesù, i suoi piedi e le caviglie si rafforzarono, si rizzò e con un balzo in piedi si mise a camminare, cominciò a saltare, lodando Dio. Per la prima volta nella vita entrò nel Tempio, Egli camminava saltando, lodando Dio, perché aveva creduto in Gesù come Cristo. E Gesù lo aveva guarito. Lodava Dio. Notate che non parlava di Pietro e Giovanni. Guarda quello che ha fatto questi uomini. Lui lodava Dio. Sapeva che era Gesù Cristo. Quando Dio opera, quando usiamo i doni spirituali che abbiamo, come Pietro usava il suo, il risultato è che gli uomini glorificano Dio. Dio fa tutto per la sua gloria. Ci manda prove per la sua gloria. Se Dio permette ad un caro, ad un figlio di morire, lo fa per la sua gloria e per il nostro vero bene. Dio è in controllo dell'universo e fa tutto. Ricordate che Pietro aveva guarito quello zoppo nel nome di Gesù Cristo. Poi, nei versetti 9 a 12 di Atti 3, vediamo che le persone erano piene di stupore. Vediamo che Pietro usa questo stupore del popolo per poter parlare con loro di Gesù Cristo. Lo scopo dei miracoli era per attestare Pietro e Giovanni come uomini di Dio e gli altri apostoli in altri esempi, in modo che potevano parlare di Cristo. E la gente diceva, quello che dicono viene da Dio perché loro sono da Dio, perché stanno facendo miracoli. Infatti vediamo, volta dopo volta, sì nei Vangeli, quando Gesù faceva miracoli, sì in Atti, che Gesù e poi gli apostoli, altri discepoli, usavano ogni opportunità possibile per proclamare Cristo. Anche noi dobbiamo avere gli occhi aperti per le opportunità che ci sono. Allora Pietro qui sapeva di essere in pericolo, perché se lui parlava del Vangelo pubblicamente, i capi dei giudei lo avrebbero arrestato. Infatti sono stati arrestati. Però lui non stava pensando al suo bene, stava pensando alla gloria di Cristo. Dobbiamo predicare in momenti favorevoli e sfavorevoli. Dobbiamo predicare con zelo. Voglio leggere da 8 a 12. Riprendiamo il brano. Con un balzo si rizzò in piedi, si mise a camminare ed entrato con loro nel tempio, camminando, saltando e lodando Dio. E tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio. E lo riconobbero per quel tale che sedeva alla porta bella del tempio per chiedere l'elemosina. E furono riempiti di spigottimento e di stupore per ciò che gli era accaduto. Ah no, questo è quel mendicante che era zoppo, che l'abbiamo visto portare, che non poteva camminare. Lui canta, salta, parlando di Dio. Ora, mentre quello zoppo che era stato guarito si teneva stretto a Pietro e a Giovanni, tutto il popolo, attonito, accorse verso loro al portico detto del Salomone, quindi una mensa folla. E Pietro, vedendo ciò, parlò al popolo dicendo, uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo? O perché fissate su di noi gli occhi, come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare costui? Come nell'Atti 2. Il miracolo serviva per attirare una folla e mostrare a loro che Dio era lì presente, facendo qualcosa di grande. E Pietro ha preso questo come opportunità di parlare e proclamare il messaggio dell'Evangelo. E prima di tutto inizia dicendo, non è stato il nostro potere che ha guarito questo uomo. E quanto è importante che noi non cerchiamo gloria per noi stessi, che non cerchiamo di far notare quanto siamo bravi, quanto conosciamo la Bibbia, quanto siamo esperti, quanto siamo più buoni di loro. Noi siamo peccatori perdonati. Allora, voglio considerare insieme il messaggio che Pietro ha predicato, perché è lo stesso messaggio che anche noi dobbiamo proclamare oggi. Leggo da 12 a 18. E Pietro, vedendo ciò, vedendo la folla, parlò al popolo dicendo, uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo? O perché fissate su di noi gli occhi, come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare costui? Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo figlio Gesù, che voi consegnaste nelle mani di Pilato e rinnegasti davanti a lui, nonostante che egli avesse deciso di liberarlo. Ma voi rinnegaste il santo, il giusto, e chiedeste che vi fosse dato un assassino e uccideste l'autore della vita, che Dio ha risuscitato dai morti e del quale noi siamo testimoni. E per la fede nel nome di Gesù, quest'uomo che voi vedete e conoscete è stato fortificato dal suo nome. Alla fede che si ha per mezzo suo, gli ha dato la completa guarigione delle membra, in presenza di tutti voi. Ma ora, fratelli, io so che lo avete fatto per ignoranza, come hanno fatto pure i vostri capi, ma Dio ha così adempiuto le cose che egli aveva predetto per bocca di tutti i suoi profeti, e cioè che il suo Cristo avrebbe sofferto. Questo messaggio è molto simile a quello che vediamo in Atti 2. Molto simile. Ed è qui per mostrarci come dobbiamo noi proclamare l'Evangelo. Prima di tutto, Pietro mostra molto la loro colpa. Ogni uomo è colpevole davanti a Dio. Queste persone erano colpevoli di aver consegnato Gesù alla morte. Abbiamo tutti tanta colpa. Bisogna parlare della colpa, del peccato, quando parliamo di Cristo. E poi, notate quanto parla con loro in modo schietto del loro peccato. Lui dice, per esempio, Dio ha glorificato il suo figlio Gesù che voi consegnaste nelle mani di Pilato e rinnegaste davanti a lui, nonostante che egli avesse deciso di liberarlo, ma voi rinnegaste il santo, il giusto, e chiedeste che vi fosse dato un assassino e uccideste l'autore della vita. Lui martella sul loro peccato. E quando parliamo con qualcuno di Cristo, dobbiamo martellare sul loro peccato. Se sappiamo certe cose, dobbiamo parlare del peccato che hanno. Giovanni 3, Gesù martellava il suo peccato di Nicodemo. In Giovanni 4, Gesù proprio mette in primo piano il peccato della donna accanto al pozzo, che era un'adultera. Quando Gesù parlava con giovane ricco, mostrava pienamente quanto lui era attaccato ai suoi soldi. La salvezza è il perdono dai peccati. E quindi per cercare la salvezza uno deve prima riconoscere i suoi peccati. E perciò una parte centrale nel spiegare l'Evangelo è di rendere chiaro quanto i nostri ascoltatori, come noi, sono peccatori. Ed è quello che Pietro fa qua. E questo non è facile, non è piacevole. E non vogliamo offendere, ma per un dottore di dover dire a una paziente che ha una brutta malattia e ha bisogno di cura estrema, è un buon dottore che dice la verità perché sa che solo con la verità la persona accetterà la cura e nessuno accetterà Gesù Cristo se non capisce la malattia. E poi Pietro mette molto enfasi sul fatto che Gesù è il Cristo, Gesù è Dio, Gesù è il Signore e allora è l'unico che può perdonarci e salvarci dalla condanna dei nostri peccati. Dimostra che Gesù è Dio in come descrive Gesù. Guardate quello che dice in 14:15. Alcuni termini là. Voi rinnegaste il santo, il giusto. E quindi? E uccideste l'autore della vita. Questi titoli, il santo, il giusto, autore della vita, sono titoli di Dio solo. Solo Dio ha vita in se stesso. Noi riceviamo la vita. Dio ha vita, è l'autore della vita. Solo Dio è il santo, è il giusto. Nessun uomo è giusto, non c'è nessuno, neppure uno. Solo Dio è santo. Solo Dio ha la vita in sé come creatore, in contrasto con noi creature che riceviamo la vita. Questa verità si ripete più volte in Giovanni, Evangelo di Giovanni 1:4 e 5:26. Gesù ha vita in sé. 1:4. In lui Gesù era la vita. e la vita era la luce degli uomini. La vita era in Gesù. Giovanni 5:26. Come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al Figlio di avere vita in se stesso. Solo il Creatore ha vita in se stesso. In Primo Giovanni, l'Epistola, Primo Giovanni 5:11, la vita eterna è in Cristo Gesù. E la testimonianza è questo. Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo Figlio. Primo Corinzi 15:45, Gesù Cristo dà la vita. Vi leggo, viene chiamato qui l'ultimo Adamo. Primo Corinzi 15:45, così sta anche scritto. Il primo uomo, Adamo, divenne anima vivente, ma l'ultimo Adamo, che sarebbe Gesù Cristo, è spirito che dà la vita. Mettendo questo insieme, vediamo che Gesù ha vita in se stesso. Gesù dà vita. Gesù ha la vita eterna e Gesù è l'autore della vita. Questi sono attributi di Dio solo. Come sono i titoli, il santo, il giusto, appartengono solo a Dio. Quindi per i giudei, di dire voi avete ucciso il santo, loro capivano benissimo, Dio, abbiamo ucciso Dio, voi avete ucciso il giusto, abbiamo ucciso Dio, voi avete ucciso l'autore della vita, abbiamo ucciso Dio. Loro capivano, e quindi è buono per noi di capire. Importante capire che fa parte della predicazione dell'Evangelo. Quando parliamo quindi con le persone di Gesù Cristo, è importante spiegare che è Cristo, ed è Dio, è il loro creatore che dà a loro la vita e quindi a cui devono rispondere. Tornando al brano, Pietro dichiara che il miracolo è avvenuto per il nome di Gesù. Dà tutta la gloria a Cristo, perché il suo scopo è di stimolare le persone a riconoscere chi è Gesù, la loro colpa, per ravvedersi e credere in Gesù. Leggo versetto 16. Notate quanto mette enfasi sul nome di Gesù e che la fede è per mezzo di lui. Per la fede nel nome di Gesù, questo uomo che voi vedete e conoscete è stato fortificato dal suo nome. E la fede che si ha per mezzo di lui, suo, Gesù, gli ha dato la completa guarigione delle membra in presenza di tutti voi. Quindi qui due volte parla del nome di Gesù e anche per mezzo di lui c'è la fede. È tutto per merito di Gesù, è tutto per il potere di Gesù, tutto viene da Gesù. Quindi sta mettendo in alto Gesù, tenendosi in basso. Poi 17:18, Pietro dimostra che tutto che era successo, la croce e la risurrezione, era secondo il piano di Dio. Ma ora, fratelli, io so che lo avete fatto per ignoranza, come hanno fatto pure i vostri capi, ma Dio ha così adempiuto le cose che egli aveva predetto per bocca di tutti i suoi profeti, e cioè che il suo Cristo avrebbe sofferto. Gesù dimostra che la croce era necessario, era predetto dai profeti, perché solo così ci sarebbe perdono per i peccati. In questi versetti Pietro mette di nuovo enfasi sui loro peccati. Anche se lo avevano fatto per ignoranza, erano colpevoli. Ed essendo giudei, conoscevano Levitico 4, che dice che se uno pecca per ignoranza, è comunque colpevole e serve un sacrificio di sangue. Infatti, se io dico che non sapevo del mio peccato, sapete quello che sto dicendo in realtà? Che sono talmente abituato al peccato che non mi pesa e che io non cerco veramente di capire cosa vuole Dio. Cosa dice Efesini 5? Cercate di ben capire la volontà di Dio, giusto? Se io non so la volontà di Dio, io sono già colpevole perché non mi sono informato. Non è una scusa che io non sapevo, è una condanna ulteriore. Allora perché non ti sei informato? Perché non hai chiesto? Perché non hai chiesto a quelli più maturi se il tuo modo di trattare tua moglie di rispondere, di agire, di pensare, di comportarti? Perché non hai chiesto a qualcuno che conosce la Bibbia meglio di te se veramente come fai e come Dio vuole? Perché non mi interessava sapere. Ignoranza non ci scusa. Perché se io voglio sapere, Dio mi mostrerà. Se voglio sapere, Dio mi mostrerà. E allora la loro ignoranza non era una scusa, essendo giudei capivano questo. Avevano bisogno del perdono che Gesù il Cristo aveva compiuto sulla croce, secondo il piano di Dio. Allora, cuore dell'Evangelo. Avendo mostrato che Gesù è il Cristo e che queste persone erano colpevoli davanti a Dio, Pietro arriva al comandamento che è il cuore dell'Evangelo. L'Evangelo non è un'offerta. Non è un'offerta. Senti, Dio ti offre il perdono. Quello non è l'Evangelo. Dio non offre il perdono così, come una cosa che, guarda, io metto il perdono qui, chi vuole venite e prendete il perdono. Guardate quello che troviamo qui come in Atti 2. Usando un imperativo, Pietro comanda alle persone di ravvedersi. Atti 19, ravvedetevi, comando, imperativo, dunque. E convertitevi affinché i vostri peccati siano cancellati e perché vengano dei tempi di rifrigerio dalla presenza del Signore. Nel nome del Signore, Pietro comanda alle persone di ravvedersi e di convertirsi a Cristo Gesù. Quando parliamo con le persone dell'Evangelo, è molto importante che non stiamo facendo un'offerta a loro. Dio non chiede a nessuno di ricevere il perdono. Dio comanda, tramite uomini e donne, agli uomini di ravvedersi. Dio dichiara che chi ubbidisce a questo comandamento sarà perdonato e sarà riconciliato con Dio. Il comandamento di ravvedersi e di convertirsi vuol dire riconoscere il fatto di essere peccatore, colpevole davanti a Dio, e di cambiare totalmente posizione per quanto riguarda Gesù. Il Cristo, vedendo Lui, il Cristo che può offrirmi perdono, pagare la mia condanna e essere il Signore della mia vita. In questi versetti 19 a 21, Pietro parla del fatto che Gesù Cristo deve ritornare, i giudei capivano, per giudicare. 19 a 21, ravvedetevi dunque e convertitevi affinché i vostri peccati siano cancellati e perché vengono dei tempi di rifrigerio dalla presenza del Signore, ed è di mandi Gesù Cristo, che è stato predicato prima a voi, che il cielo deve ritenere fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, dei quali Dio ha parlato per bocca di tutti i suoi santi profeti, fin dal principio del mondo. Dio Padre manderà Gesù Cristo al mondo per giudicare il mondo. Però al momento il cielo deve ritenerlo fino ai tempi della ristorazione di tutte le cose. Dio ha annunciato tutto questo dai santi profeti. Da secoli Dio ha annunciato che ci sarà il giudizio alla fine del mondo. Sarà il Cristo che verrà per giudicare tutti. Quando parliamo con le persone, è fondamentale che parliamo del ritorno di Gesù per giudicare il mondo. Dobbiamo annunciare Gesù come il Cristo che può salvare, ma anche come colui che ritornerà per giudicare. Non dobbiamo presentare Cristo come un aiuto per i problemi della vita. Tu hai una vita difficile, allora hai bisogno di Dio per avere pace in questa vita piena di travaglio. Quello non è l'Evangelo. Il Vangelo è Gesù sta per tornare per giudicare, e siamo peccatori, e c'è perdono se ti ravvedi, ravvedeti, e i tuoi peccati saranno cancellati. Questo è il messaggio dell'Evangelo. Se non parli tu, quando parli, del giudizio, non stai spiegando l'Evangelo, stai offrendo un Dio per essere un appoggio nella loro vita. Quello non è l'Evangelo. L'Evangelo è perdono dei peccati per non essere condannati al giudizio finale, per essere riconciliati con Dio. Leggo 22-26. Mosè stesso, infatti, disse ai padri: il Signore Dio vostro susciterà per voi un profeta come me in mezzo ai vostri fratelli. Ascoltatelo in tutte le cose che egli vi dirà. E avverrà che chiunque non ascolterà quel profeta sarà distrutto tra il popolo. Se uno non ascolta Gesù Cristo e non si ravvede, sarà distrutto eternamente. E parimenti tutti i profeti, tutti quelli che hanno parlato da Samuele in poi, hanno in realtà annunziato questi giorni. Voi siete figli dei profeti e del patto che Dio stabilì con i nostri padri, dicendo ad Abramo: e nella tua progenie tutte le nazioni della terra saranno benedette. A voi per primi, Pietro sta dicendo a questi giudei, a voi per primi Dio, dopo aver risuscitato il suo figlio Gesù, lo ha mandato per benedirvi, allontanando ciascuno di voi dalle sue iniquità. Oggi Gesù si presenta come colui che può salvare dalla condanna eterna, colui che porta benedizione a tutte le nazioni, in quanto in ogni nazione chiunque crede in Gesù, senza passare per il giudaismo, diventa figlio di Dio, viene perdonato. Chi si ravvede e crede veramente in Gesù? Dobbiamo annunciare che tutti devono ravvedersi e convertirsi credendo in Gesù Cristo come Signore e Cristo, che vuol dire Salvatore anche. Quando il versetto 21 dichiara che il cielo deve ritenere Cristo fino ai tempi della restaurazione, parla del ritorno di Cristo per il giudizio. E Dio ha parlato di queste cose per mezzo di tutti i profeti, cioè ha parlato del giudizio del mondo, e che la salvezza sarà per mezzo del Cristo dall'inizio del mondo tramite i profeti. Pietro menziona Mosè, che era il più grande profeta dell'Antico Testamento. Tramite lui abbiamo i primi cinque libri della Bibbia. Mosè è stato usato per dare la legge, per guidare il popolo di Dio. È stato usato per compiere i grandi miracoli. Si vedeva faccia a faccia con Dio. E Mosè è un tipo di Gesù Cristo. Nel versetto 24, quando Pietro dichiara che i profeti hanno annunciato questi giorni, indica il tempo dopo la morte e la risurrezione, prima del giudizio finale. Ecco, noi siamo in questi giorni e la salvezza è disponibile oggi e dobbiamo predicare, comandando alle persone di ravvedersi e credere in Gesù. E 25 e 26 impariamo che la salvezza fu annunciata per primo ai giudei. Infatti, a questo punto solo giudei stavano sentendo l'Evangelo. A questo punto è cambiato ben presto. Ben presto il messaggio sarebbe annunciato a tutti gli uomini, anche i gentili, e per quello che ha raggiunto anche noi, perché è per tutto il mondo. Allora, anche noi dobbiamo predicare il messaggio che tutti sono colpevoli e che Dio comanda a tutti di ravvedersi e a credere in Gesù Cristo per ricevere il perdono dei peccati. Se tu parli con qualcuno e quella persona dice: ma io sono una persona buona, io non faccio del male, dice: allora Dio ti comanda di ravvederti e di aggrapparti a Gesù come il tuo Signore. Se tu non fai quello, tu sei nel peccato. Non vedi gli altri peccati? Allora ti parlo di questo. Dio ti comanda di ravvedersi. In Marco 16, alla fine, appena prima di tornare in cielo, Gesù dichiara: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura. Chi ha creduto ed è stato battezzato sarà salvato, chi non ha creduto sarà condannato. Dobbiamo annunciare questo, è la realtà. Dio non manda Gesù alla terra per darci una vita, un appoggio con i problemi di famiglia, economici, di salute. Non è quello lo scopo per cui Gesù è venuto. E Gesù non promette aiuto con la salute, con la famiglia, con il lavoro. Non possiamo dire se tu hai Dio, ti aiuterà. Aiuterà, ma non in senso che pensano loro. Potrebbe far sì che hanno più problemi di prima e muoiono per la loro fede. Vengono licenziati, soffrono tanto. Non possiamo promettere una vita più facile, un appoggio nei problemi. Possiamo promettere perdono per i peccati. Questo è l'Evangelo. E dobbiamo predicare questo Evangelo ad ogni persona. Non dobbiamo aspettare che loro vengano a noi chiedendoci. Perché noi siamo incaricati da Dio di proclamare a chi non sa di chiederci. Ma stiamo proclamando una buona notizia. Oggi abbiamo visto una cosa molto importante. Abbiamo visto che Pietro ha aiutato la debole fede di questo uomo. Gesù aveva fortificato a tempo suo la fede di Pietro. È importante cercare di fortificare la fede di chi ne ha poco. Ci sono tanti modi per fortificare la fede di altri. Per esempio, possiamo aiutare una persona a vedere più di Cristo e più della grandezza di Dio e della potenza di Dio e della fedeltà di Dio. Possiamo, non ce la faccio, non ci credo. Possiamo parlare di Dio. Possiamo parlare della fedeltà di Dio nella nostra vita e nella vita di altri. Possiamo mostrare esempi della fedeltà di Dio nella Bibbia. Possiamo raccontare di come Dio ha perdonato i nostri peccati, caricandoli su Gesù Cristo e ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo. Il fatto che uno ha una piccolissima fede non è motivo di presumere che ma quella persona lì non crederà, ha troppo poca fede. Piuttosto dobbiamo venire accanto. È come quando faccio fuoco nella stufa e cerco di farlo con un fiammifero solo e a volte non va bene e sto lì con poco stando quel po' di aria e aggiustando invece di no, questo non brucerà. Cerco a tutti i costi di farlo riprendere e di aumentare quella fede, quel fuoco debolissimo. E ho capito una cosa, una fede debolissima, un fuoco debolissimo, con aiuto, con appoggio. Se non lo appoggi, si spegne. Ma con aiuto si può aumentare, aiutare quella fede. E Dio permette a noi di essere strumento nelle sue mani per fortificare una fede debolissima che diventa una fede forte che guarda Gesù e non molla. Quindi quando tu proclami l'Evangelo, e questo serve anche fra credenti, ricordiamo l'importanza di fortificare la fede gli uni degli altri e di quelli con cui parliamo. Grazie a Dio abbiamo il messaggio dell'Evangelo. Grazie a Dio che abbiamo noi un Signore e un Salvatore che ha preso il nostro peccato dandoci il perdono, riconciliandoci con Dio. Grazie a Dio che non c'è più alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Grazie a Dio che questo messaggio che dobbiamo proclamare è prima di tutto arrivato in noi. E quindi impegniamoci a proclamare l'Evangelo, pregando che come Dio ha aperto i nostri occhi, aprirà gli occhi di tanti altri. Amen. Preghiamo. Signore Dio, prima di tutto ti lodo che hai creato l'Evangelo. Hai creato un modo di salvare i peccatori come noi, senza compromettere la tua santità, senza compromettere la tua giustizia nel giudicare e condannare ogni peccato. Perché tu hai provveduto un modo di punire il nostro peccato, ma non in noi, ma in Gesù Cristo. Allora, l'Evangelo è un miracolo, che il Dio Santissimo, il giudice di tutta la terra, ha potuto provvedere un modo per perdonare i peccatori come noi, salvandoli. E questo per mezzo di Gesù Cristo. Aiutaci a vedere e ad essere meravigliati della realtà dell'Evangelo e che è arrivato nella nostra vita. E poi, Padre, vogliamo impegnarci a proclamare, ad annunciare, dichiarare questo Evangelo. E non vogliamo presentare un messaggio falso, un messaggio di comodo, che certo tutti vorrebbero un bel Dio grande che verrà in aiuto, problema dopo problema. Tu sai aiutarci e lo fai, ma l'Evangelo non è per quello. È per essere perdonati dai nostri peccati, per non subire il tormento eterno, ma piuttosto essere riconciliati con te. Aiutaci a proclamare il vero Evangelo. Aiutaci a non presentare un'offerta come se la persona può decidere quando vuole. Aiutaci a proclamare il comandamento, ravvedeti e credi in Gesù Cristo, fidandoci che tu toccherai i cuori e tu salverai le persone. Padre, hai salvato noi. Salvi ancora. Ti prego, salva. Salva ancora, glorificati. Ti prego, ringraziandoti perché ho un Salvatore. E chi ha Cristo, abbiamo un Salvatore. E nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.